Alcune domande che non sono state formulate da me, ma dai redattori di Esodo, questa rivista cristiana.
Anche l'altra volta.
Sì, abbiamo fatto il seminario insieme, eccetera. Queste domande saranno le risposte e anche credo un po' di, se vi viene, un po' di discussione, no? Non soltanto la domanda risponde tipo tribunale, ma proprio una chiacchierata così. E che però potrà durare al massimo un'ora. Ecco, poi sarà tutto registrato e se lo chiedeva se qualcuno di voi ha tempo e voglia di scrivere, trascrivere le risultanze di questo dibattito. Secondo di voi ha voglia e tempo di trascrivere?
No, io registro, ma lui vuole trasporre sulla carta la cosa.
Carta.
Perché poi, no, ma se qualcuno, se no, lo fanno loro, insomma.
La descrizione viene da quello che registri tu,
Quello
parola per parola.
che
L'ho fatto io, mi sono veloce.
dice. Ah, benissimo, perfetto. Allora, sì, poi tra questa trascrizione non sarà pubblicata interamente perché probabilmente sarà molto lunga, no? Sarà lunga. E sarà fatta una sintesi, però riportati i nomi. Io direi che ciascuno di voi si presenta col nome di battesimo.
Nome,
Il nome,
primo.
il primo nome, il prenome. E rimane identificato e ogni volta dice sono Alberto, in modo che si sa
Chi parla?
chi parla, in modo che poi le sue posizioni possano essere forse sintetizzate. Non so come faranno, comunque molte grazie per questa cosa. Bisogna vedere che tempi anche loro vogliono, non so,
Sì, non hanno una scadenza per questa cosa, giusto per saperne regolare.
ma io adesso non mi ha detto Carlo Volpini, però penso entro settembre, insomma. Va bene.
Pubblicano la
Sì,
rivista.
sì.
Cos'è, fanno due all'anno, mi pare, le
Sì, ne
riviste.
fanno forse anche tre,
Sì.
dipende. E quindi questo focus, credo che si chiami così, entrerà nel numero dedicato al divino.
Al divino.
Divino, su cui abbiamo fatto un seminario insieme, qui ancora
Maggio.
in maggio. Poi abbiamo fatto anche delle altre cose, discussioni, insomma, ci saranno altre iniziative, una mi pare che sia il 13 ottobre, ma mi manderemo l'invito, ma io non potrò esserci perché sono fuori d'Italia. E quindi si concluderà tutta questa indagine sul Divino Oggi che abbiamo cominciato su proposta di Esodo, noi come Nemus l'abbiamo accettata volentieri perché un tema stimolante, anzi io ho detto anche secondo me l'abbiamo trattato troppo rapidamente perché sarebbe un tema di grandissima rilevanza al quale sarebbe stato il caso di dedicare più tempo magari, anche più iniziative. Comunque loro hanno bisogno un po' di chiudere perché devono pubblicare il numero monografico sul Divino Oggi, quindi va bene, allora cominciamo così. Non so se poi corrisponderà a quanto si aspettano loro, ma io direi, cominciamo, io faccio la domanda e voi date una prima risposta, dicendo il vostro nome, cominciando, io sono Tizio, eccetera.
Si può saltare.
Sì, si può saltare. Cioè, si può saltare, si può passare la domanda, si può ritornare dopo, cioè, si può intervenire su quello che hanno detto gli altri. No, con massima libertà, insomma, pur dicendo sempre il proprio nome perché possa essere poi identificato a chi appartiene all'intervento. Va bene, la prima domanda è quella più generale. Insomma, che idea avete del divino? Quale idea, quale immagine, che cosa vi fa venire in mente, insomma, la parola divino? Che idea ne avete, ecco? Che idea ne avete? Mi sembra... No, basta. Si può cominciare.
Provo a cominciare io.
Sì.
Lisa.
Lisa.
La mia idea del divino è molto, anzi completamente legata all'educazione che ho ricevuto quando avevo, quando si andava, si doveva fare la comunione. E abbastanza precocemente ho cominciato a leggere la Bibbia. E dopodiché l'ho letta, non l'ho letta tutta, perché a un certo punto l'ho abbandonata perché ne risultava, secondo me, un'idea di Dio, che per me corrispondeva al divino, ingiusto. Per cui non è che cercassi delle risposte, però quello che trovavo era qualcosa che non mi convinceva. Per cui ho chiuso il libro, ho chiuso la Bibbia, non l'ho più riletta e ho chiuso con tutte le idee di divinità da allora, non me ne sono più occupata. E il divino per me, sì, perché non riesco poi a immaginarlo se non come un Dio. E l'ho sempre rinnegato, sempre pensato che non esisteva nessun tipo di Dio. Questo è quello che mi viene in mente subito come prima cosa. Mariangela.
Sì.
Io non ho un credo religioso, non mi sento agganciata a nessuna religione, per cui il mio concetto di divino è un concetto che però fa parte della mia vita tutti i giorni e per me divino è vivere nella natura, nella bellezza, guardare che cos'è la natura, cosa sono le montagne, cos'è. Quindi non sono legata, ripeto, a un discorso religioso, però non potrei, la linfa della vitale mia è questa, sentire questa divinità presente nella vita stessa, soprattutto nella natura.
Renata, allora per me il divino è una realtà, cioè vero, che ci aiuta nella pesantezza di questa vita che altrimenti sarebbe invivibile, cioè come un ossigeno, un'aria che ci dà respiro e vita.
Luciano, il divino ci è stato inculcato, perché mi ricordo precisamente una volta che dovevo fare la comunione, siccome mi avevano raccontato che uno non aveva detto tutti i peccati nella confessione e assumendo l'ostia gli è bruciata la lingua, una volta mi è successo che mi pareva di non aver detto tutto ed ero terrorizzato, ero piccolo, no? Che 8 anni, no? Era l'anno della prima comunione, allora tutte queste cose. Allora, al di là di questo, nel disincanto più tardi della situazione, il divino si contrappone all'umano, perché il divino è qualcosa che va a colmare le deficit dell'umano, le poche risorse che ha l'umano e il fatto che è mortale. Quindi il fatto di inventare il divino è un bisogno per colmare le paure che abbiamo. E mi ricordo che quando avevo 9-10 anni andavo a Madonna dell'Orso, ho fatto la quarta elementare lì e c'erano i preti, e mi diceva: voi non credete che ci sia il demonio? Avete mai visto la sera al buio dietro, guardando l'ombra dell'armadio? Cioè, il terrorismo, quindi il divino è accostato al maligno, Senza il maligno non ci sarebbe divino. Perché, e poi, sembra che il maligno sia più forte del divino, o il divino si usa il maligno per i propri giochi, perché l'avversario porta acqua al proprio mulino. Quindi il divino, perché credere ancora a Babbo Natale? Cioè, voglio dire, c'è bisogno di Babbo Natale. Ma finché si guarda a Babbo Natale, nessuno assume le proprie responsabilità. Perché poi, con il perdono, con la... uno assorbe tutti i peccati. Allora, dov'è la responsabilità? Non c'è responsabilità. Quindi uno che vuole un impegno civile e responsabile non può credere nel divino, perché il divino spariglia tutto. Non c'è nessuna possibilità, non c'è nessuna responsabilità. Poi lo stesso divino è implacabile perché non ha misericordia. Il disegno superiore è impensabile. Non possiamo vedere il pensiero di Dio e perché fa certe cose e non le fa, o perché non salva, o perché fa venire un tumore a un bambino di pochi mesi, di una... cioè, non c'è nessun disegno. Solo una mente divina può scoprire il disegno.
Dato quello che appunto anche precedentemente i colleghi hanno espresso, a me non mi ha mai interessato il divino, proprio perché mi rendevo conto che io non potevo fare niente sui suoi disegni, né spostarli. Da fanciullo seguivo chiaramente la religione come ce la impartivano, ho subito, a mio avviso e anche oggettivamente, un torto da un sacerdote. Ho detto, se questi sono i rappresentanti di Dio, al di là che era una religione ben specifica, la cattolica, ma più o meno così, ho detto, è tutto tempo perso quello che io devo seguire per poter accedere a una certa mentalità. Per cui non mi sono curato, proprio non mi ha mai fatto nessun problema. A un'età matura, un attimino, il divino lo associo un attimino come la preistoria della vita, del pensiero umano, che a loro molto probabilmente l'uomo delle caverne o chi per esso dovevano avere, secondo me, delle necessità di ancoraggio morale o psicologico, ecco. Per cui, se penso al divino leggendo un libro che sfiora l'argomento, vedendo un film, penso sempre all'origine dell'uomo, del pensiero. Però attualmente, da quel momento che mi ho detto, se la storia è così, proprio non vale la pena, non mi ha mai creato nessun problema. Io non sono agnostico, oppure può darsi che lo sia, non sono ateo, perché qualcosa ci sarà. A me non interessa.
Io ho avuto una... Gabriella. Una educazione cristiana molto aperta e rispetto sempre il cristianesimo. Poi sono andata a vivere in India e ho scoperto tante altre religioni. Dico virgolette perché il divino è diverso in moltissime culture. E io le rispetto tutte e mi interessa, perché mi interessa come sopravvive l'essere umano. Se devo dire, io non mi conformo a nessuna. La parola che rifiuto di usare, di sentire usare la parola creatura, perché nasce da un'idea che esce dalla Bibbia, che un Dio personalizzato ha creato Adamo ed Eva e così via. Io sono affascinata dalla cultura tribale, che è stata ed è ancora osteggiata moltissimo. Io ho visto a Cartagena, in Colombia, il museo degli strumenti di tortura, in cristiano, che imponevano la loro religione ai tribali. E a me mi sembra una cosa tremenda. Non è che si faccia oggi, ovviamente, però ho viaggiato tanto, ho vissuto all'estero. Ci sono culture tribali, non solo da rispettare la cultura, ma anche il loro ambiente viene distrutto. Ecco. E, come diceva lei, la natura. Dietro la natura c'è questo rispetto, bisogno che ha l'essere umano.
Sì, se qualcuno vuole interloquire già su quello che avete detto, se magari riprendere il discorso di un altro.
Io vorrei. Mi scrivo per Renata. Allora io penso che una cosa che si fa spesso, per me è sbagliatissima, è mettere il divino obbligatoriamente alla religione e alla teologia. E vuol dire come metterlo in una scatola, in un contenitore, perché tutto quello che fa la Chiesa e la teologia sono cose fatte da uomini e riportano la misura dell'umano. E invece, proprio come ci diceva lei nel suo corso, che l'unica cosa che si avvicina al divino sono le opere della giustizia, che non sono né parole né sono solo fatti. E si arriva a questo attraverso un lasciare se stessi e i propri interessi. E questo svincola da tutti i ragionamenti che si fanno. E secondo me i ragionamenti, le immagini, cioè ci sono utili perché sono come dei gradini che ci aiutano per arrivare là, però là al divino si arriva solo con le opere della giustizia. Di questo lei ce l'ha fatto presente, ma mi rendo conto assolutamente che è vero. E poi tutto il resto, ci sono tante complicazioni, perché secondo me la teologia ha complicato un sacco di cose, e volere a tutti i costi definire, sapere, dire come ha fatto Dio, cosa direbbe, cosa non direbbe, trovo una cosa inutile, secondo me.
Luciano, ma c'è bisogno del divino? Perché c'è bisogno del divino?
Questa è un'altra domanda che avrei voluto fare.
Cioè, voglio dire, noi costruiamo il divino perché sentiamo che abbiamo delle carenze, che non abbiamo il controllo della natura.
Per cui c'è
bisogno. E quindi noi abbiamo bisogno di trovare qualcosa dove appoggiarsi e quindi poter fare anche i segni della croce 20 volte quando vanno in campo a calcio, voglio dire, sono tutte superstizioni, cioè voglio dire, tutte cose appariscenti, ma la sostanza è, perché abbiamo bisogno del divino e non ci assumiamo il nostro peso? È la realtà è questa, il fatto di voler una realtà superiore o oltre, perché noi abbiamo bisogno, con la nostra presunzione, di non essere mortali, ma di avere un'altra vita, un'altra possibilità, è un egoismo che ci fa creare queste cose. Dopo, le religioni che nascono da questo fanno i disastri che fanno in tutti i secoli. Adesso c'è l'Isis, ma è sempre stato, la Chiesa ha fatto di tutto e di più, voglio dire.
Questa è una interpretazione illuministica, una gurica, comunque ci sono anche altre interpretazioni del divino, del religioso, che potrebbero essere anche tenute in considerazione. Comunque, continuiamo su questa domanda che faceva Luciano, no? Innanzitutto voglio dire, se posso brevemente, Mi pare che la maggior parte di voi sia concordi nel fatto di considerare l'esperienza del divino o un'esperienza infantile legata all'infanzia, una fase insomma, diciamo, particolare della vita che poi non è più necessaria, poi è messa da parte, oppure se invece propone, se riprende il divino, lo fa in un contesto diverso, cioè non confessionale, ma una sorta di religione naturale, diciamo così, ecco, no? C'è anche una posizione più isolata che quella della Renata, mi sembra, che isolata, non perché lo sia, insomma, perché esprime questa, letteralmente questa posizione, che invece ritiene che l'esperienza del divino sia attuale e non sia legata soltanto a un'età della vita, non sia riconducibile a una favola infantile. Va bene, allora continuiamo con questa domanda che poneva, cioè secondo voi, alcuni di voi avranno una risposta abbastanza facile perché in qualche modo hanno già risposto per se stessi, quindi probabilmente estenderanno la loro valutazione riguardo a se stessi dell'eleganza del divino anche agli altri. Ma la domanda è, c'è bisogno oggi secondo voi del divino? C'è un'idea stantia del divino che può essere rinnovata? Un'idea invecchiata, un'idea diciamo, alla quale forse voi vi riferite, perché l'idea di divino a cui vi riferite è quella dell'infanzia, no? Oppure c'è la necessità, la possibilità, non so, insomma, voi sentite bisogno o pensate che la società abbia bisogno, che voi avete di avere bisogno o che la società abbia bisogno di questa dimensione e di una, diciamo, relazione con la trascendenza?
Diciamo,
sì.
Io penso che più che chiamarlo divino, io lo chiamerei religiosità. Nel senso, appunto, dell'insicurezza che l'uomo ha del perché è qui, di qual è lo scopo della vita, qual è, non ce la fa da solo, per cui delega una parte di questa angoscia ad altri, cioè al divino o alla religione, perché appunto con il, chiamiamolo, progresso, cultura o anche come posso dire tecnica, vari settori umani si sono creati il loro divino, perché lei dice la Renata lei dice, ma la giustizia, ma chi fa la giustizia nella terra? Sono sempre gli uomini, per cui sono sempre soggetti a determinati scopi di etica, di convivenza, di, lo possiamo immaginare, di dare delle regole comuni perché possano nascere delle comunità, e perché altrimenti, dicono, saremmo dei selvaggi, che forse sarebbe meglio, dato da come si sta vivendo il presente. Per cui, col senso di religiosità, ogni individuo se lo trasforma come vuole, per acquietare quel disagio interno e di poter, diciamo, sopravvivere più serenamente possibile.
Sì.
posso dire una cosa, certo. Renata? Io le opere della giustizia intendo quello che fai te, quello che faccio io, di persona in persona, quello che fa anche il politico, che però devono essere sganciate da ogni interesse, e allora capisci cosa è giusto fare, e qua c'entra la coscienza. Uno dice, cioè non ho nessun interesse, mi svincolo, che è già tanto, e so cosa devo fare e in che misura. E allora se tutti si comportano così, tutto si abbellisce, si rimedia, questo intendo l'opera della giustizia, quello che è giusto di fronte a Dio, di fronte alla divinità, di fronte alla coscienza nostra soprattutto, perché se abbiamo una coscienza che teniamo bella libera, ci serve, se invece la facciamo stare zitta un po' alla volta, fa il pelo, come si diceva una volta.
Va bene.
Cioè, io intendo così.
Ma la coscienza senza Dio, tu prevedi che ci sia Dio che ti guardi la coscienza?
No.
E allora cosa serve Dio?
Per te stesso la coscienza è un riflesso di Dio, tu ce l'hai.
Ferma, perché dai per scontato che ci sia Dio. Ma allora se Dio non c'è, non abbiamo nessun riflesso sulla coscienza. Non ci guarda.
Io è una cosa che non capisco.
Hai bisogno di Dio, altrimenti non sei completa. In questo senso, uno si sente completo se c'è Dio. Se non c'è Dio, uno si sente perso.
Ma il dottor Jeschi diceva, se non c'è Dio tutto è permesso.
Ma non sei perso, però. Cioè lei si sente persa se non...
Aspetta, per dire, non c'è soltanto la tua interpretazione secondo la quale l'esistenza di Dio comporta un conforto e diciamo la persona debole trova un alibi insomma per avere più sicurezza, per stare meglio eccetera, ma c'è anche un'interpretazione possibile opposta, appunto per esempio quella di Dostoevskij che dice se non c'è Dio tutto è permesso, cioè se c'è Dio mi devo trattenere, se non c'è Dio tutto è permesso.
La religione cosa ha fatto fino adesso? Che disastri ha fatto? L'ISIS, c'è Dio e grazie a Dio succede questo.
Secondo me
l'inquisizione in America,
secondo me lì è rovesciato l'affermazione dei tedeschi è rovesciata, siccome c'è Dio tutto è permesso.
Ah, sì.
No. Cioè, Dostoevskij diceva se non c'è Dio tutto è permesso, loro dicono che non è tutto permesso, hanno completamente rovesciato, quindi da questo punto di vista è... Adesso non voglio introdurre...
Questo conferma...
Non sono io che devo parlare...
Questo conferma che ognuno di noi ha la sua etica, e come che l'essere umano è, diciamo, è unico in mezzo a 7, 4, sì. 10 miliardi di persone, l'etica è unica lo stesso, perché ognuno la vive, la pensa personalmente, è una cosa naturale sua e che non ne viene fuori. Tu puoi girare, puoi far teorie, puoi scrivere trattati o non so cosa, però alla fin fine, mi ricordo una canzone di Gaber che diceva, adesso non mi ricordo più il titolo, no, so cosa diceva, cercavo di dire, perché a me piaceva molto sia la musica sua che anche gli argomenti che trattava, però quando un politico fa la sua campagna e crede di aver imbrigliato l'elettore, il popolino gli scappa di qua e di là perché lui crede, mentre al momento di dover scegliere l'individuo segue la sua natura al di là anche delle convinzioni che gli propongono.
Però la politica non è come la religione, ma la religione tu quando ci credi sei
obbediente. No, mio caro, perché se tu vedi anche i cattolici, perché l'esempio adesso cominciamo a avere anche vedere dei usi e costumi diversi e quotidiani di certe religioni, di musulmani e chi per loro. Anche quando tu esci, cioè tu stai a guardare l'uscita dalla messa, specialmente di domenica, il modo diverso, tutti sono andati a messa e dopo all'uscita hanno, almeno a me riesco, oppure è una tecnica che voglio, il comportamento è diverso da ognuno verso a quello che mettiamo chiede l'elemosina, c'è la vecchietta, c'è anche il ragazzo, per cui rimane sempre la personalità naturale, individuale alle persone, al di là delle tue idee, dei tuoi credi, delle tue immagini divine, a mio avviso.
Se non avete niente altro da dire.
Allora, io credo che noi abbiamo, per via dell'educazione italiana, identifichiamo il divino con il cristiano, col pensiero cristiano, ma ci sono religioni che sono completamente diverse, per esempio il confucianesimo è collettivista, è il gruppo, e il jainismo che c'è in India è a un tale rispetto della natura che i jain vanno col fazzoletto davanti alla bocca per non masticare un insetto. Il buddismo. Il buddismo non ha gruppi, non ha, è una spiritualizzazione che si impara piano piano dai maestri per liberarsi dal male, ma non è religione come istituzione o come anche l'idea di Dio, Dio essere, non c'è. Per cui il concetto di divino noi lo interpretiamo purtroppo come personalizzazione del
Dio. Sì, abbiamo sicuramente, comunemente ne abbiamo un'immagine del privato, un'immagine in israelita, insomma, no? La favola, no? Quindi chiaramente pensiamo che sia una favola. Cioè. Ma vabbè, allora, io volevo chiedere, le domande che mi hanno proposto, una breve, avete mai avuto esperienza del divino? Mi pare di sì, cioè la signora diceva a qualcuno sì, questo senso di appartenenza al tutto, no?
Sì,
un'idea panica.
Esatto, cioè mi sono trovata in situazioni, come riferimento principale io sottolineo la natura, sì, il contesto, l'esterno, e ho provato delle emozioni, cioè mi sono sentita come appagata, ecco, un senso di appagamento, e so di aver in cuor mio detto, usato questa espressione divino, prendendola e mutuandola da questo discorso che invece sento dalle conversazioni nostre che ha come principio riferimento la religione. Ecco, io non tengo separate le due cose perché mi rendo conto della presenza, che cosa ha comportato nella storia dell'uomo la presenza delle religioni varie. Ecco, io invece cioè sposo un altro binario e questo senso panico, eccetera, che poi mi appaga e mi aiuta nella vita, perché altri hanno bisogno di avere dei riferimenti quasi definirei ultraterreni, io sento l'esigenza invece, non ce la faccio a fare questo salto, rimango e per mia necessità abbraccio quella sfera, capito? E credo che sia anche un processo di ragionamento che faccio, cioè anche io ho bisogno, però attingo da altre fonti.
Sì, a me è capitato una volta, però allora, non so, né allora né adesso saprei dire se si aveva a che fare con le cose. Purtroppo mi è capitato solo una volta, perché è un'esperienza abbastanza forte, nel senso che a me è sembrato che in quei pochi istanti io non ci fossi più, proprio non c'era più Marisa, non c'era individualità, c'era... Le parole magari non vengono, se non so spiegare, una specie di fusione con tutto. Ed è stato abbastanza forte. Forse questo potrebbe essere il divino, non lo so, ma ci penso adesso.
Sì, sì, sì. Renata?
Io, Renata, io la natura, l'arte, la musica, cioè ho sempre tanti piccoli appigli, non so se siano nella pienezza del divino, quando ami qualcuno, i bambini, ci sono tanti piccoli momenti, questo...
Allora, vi faccio questa domanda, che poi magari integrerò con un'altra, forse pure io. In questo momento storico, secondo voi, ci sarebbe più bisogno del senso del divino? O no, meno? Cioè, e altra domanda, secondo voi oggi, a fronte del divino, normalmente, mediamente, la gente sente fastidio, sente trasporto, sente indifferenza, nostalgia, bisogno?
Quali?
La percezione che voi avete, diciamo, della gente comune, della gente normale, secondo voi? Allora, la prima domanda che vi ho fatto riguardava sono due domande, ma sono praticamente
sì, molto
fondibili in una, no? Cioè, e poi a questo vorrei aggiungere anche un'altra, ma la faccio subito dopo che avete risposto, se no facciamo confusione. Allora rispondiamo a questa. Secondo voi oggi sarebbe bisogno del divino? Uno, questa è la prima domanda. La seconda domanda, secondo voi, anzi la prima potrebbe essere, che cosa sente la gente comune? E la seconda potrebbe essere, ma secondo voi sarebbe bisogno? Ecco, ho fatto un po' di confusione. È chiaro?
Sì, però bisognerebbe intendersi su che cosa si intende per divino. Perché io purtroppo devo ripetermi, io per dire, siccome sono stata talmente condizionata, l'educazione che ho avuto, mi è talmente condizionata che ancora adesso da una parte io nego Dio e da un'altra parte ci litigo. Poi mi ha profondamente condizionata, quindi io la associo sempre a un Dio. Quindi probabilmente, anzi sicuramente è un'idea molto limitata, perché il divino chissà.
Cioè un'idea legata all'infanzia,
sì, ancora. Sì, e a Dio. E Dio, che potrebbe essere anche un Dio di alta, ma sempre la religione comunque, o comunque ha qualcosa che è sopra di te al quale tu ti affidi perché hai bisogno di conferme, di sicurezza, di conforto o di risposte che tu non hai. E quindi io non so se divino possa essere qualcos'altro, non ci ho mai pensato perché per me era quello, per cui ancora adesso è così, per cui se penso alle persone, alla gente, penso che si disinteressi abbastanza, ma ho sempre questa visione.
Beh, allora diciamo, dell'idea infantile del divino, di Dio, eccetera, della religione, la gente sicuramente non ha bisogno. No?
Esatto.
Questo siamo tutti, possiamo dire solo una cosa. Allora la domanda è, ma ci sarebbe bisogno di un altro tipo di trascendenza, di un'altra idea di trascendenza? Siete in grado di... Allora, a questo vorrei aggiungere un'altra appendice di domanda. Secondo voi viviamo, perché come mi pare diceva Lisa poco fa, la gente non ha molta sensibilità per questa cosa, anche se magari ci sono. No? Ce ne siamo d'accordo che la gente è relativamente indifferente oppure
siamo d'accordo
o non pensa che non sia così?
Sì, è indifferente al religioso, al divino, però
io vedo, cioè nella mia immaginazione vedo che tutte le persone in genere vanno via come con la testa bassa e vogliono vedere per terra e sono occupate, sono preoccupate e accumulano dentro di sé tutto il negativo che c'è senza avere uno sguardo altrove. E poi alla neuroca scritto, secondo me il consumismo e la ricerca di schivare tutti i dolori e dispiaceri, la pubblicità poi che è secondo me diabolica, sollevano un polverone che ci annebbiano la vista e ci fanno vivere in questa nebbia, in questa polvere. Io l'immagine che ho è questa.
Cioè, ma ecco, questo, quindi diciamo che c'è una sorta di tramonto dello spirito religioso, no? Di quello che abbiamo chiamato secolarizzazione. Ma allora la domanda è, secondo voi è un oblio temporaneo o è un tramonto definitivo?
Io vorrei dire questo. Allora, 20 giorni fa siamo stati a un funerale. Una settimana fa sono andato a un funerale. Non c'è tramonto perché non c'è una cerimonia civile. Ancora il prete racconta, siamo qui per il nostro fratello, la nostra fratella, e dice, lui risorgerà nella carne, assieme. Cioè, questa fiaba si ripercuote, cioè non è tramontata, continuamente la sentiamo, continuamente c'è questo cosa che va, e sono tutti lì che ascoltano, voglio dire, scambiamoci un gesto di pace, queste cose, cioè ci sono queste questa cosa, ma ci crediamo che avremo la carne di nuovo, cioè voglio dire, allora si ripercuote continuamente, tutti i giorni, perché se andiamo a un funerale di un amico, di un parente.
Secondo te dici non c'è tramonto?
No, anche perché poi la globalizzazione, vedere milioni di persone che vanno a una messa di uno vestito di bianco, o migliaia di migliaia alla Mecca e poi è caduto giù una gru e ha fatto un somma di morte. Cioè voglio dire, vanno lì perché una volta nella vita di andare alla Mecca. Cioè, tutte queste cose che sono regole, perché altrimenti non ci sarebbe regola, no? Come direbbe Dostoevskij, tutto sarebbe possibile. Allora la religione ci dà le regole, che ancora ci sono in questo disastro di mondo che sembra andare verso la catastrofe perché non ci saranno più risorse, il clima si sta... Quindi chi può salvare il mondo se non... l'Europa non c'è perché vedete con i migranti, ma poi i migranti devono venire qui. Ma noi abbiamo fatto le nostre battaglie, le nostre guerre, le nostre risorgimenti, le nostre resistenze, i partigiani, perché non lottano a casa loro? Voglio dire, perché tutti devono andare nell'Eldorado? Cioè, voglio dire, va bene, l'umanità, però se tutti si spostano, cioè, voglio dire, ma lì ci sono i sceicchi, ci sono anche in Sudafrica, pieno di diamanti, c'è tutto, dappertutto c'è tutto, cioè, voglio dire, però devono vendere le armi. Perché gli stessi che devono salvare vendono le armi ai combattenti. Ma è così perché la religione è sotto, no? Perché il Papa parla del benessere, e tutta la gente si sente bene perché è Francesco, e Francesco vuol dire una nuova religione, un nuovo modo di sentirsi al di là del divino. Lui incarna una persona migliore del divino. Francesco il Papa, no, ha preso il nome Francesco che parlava agli animali, parlava al lupo, quindi aveva il senso così, voglio dire, quindi c'è bisogno, e c'è questa gente che tutti amano il Papa nuovo perché parla in modo così dolce, così vero, rivoluzionario.
Gianni. Non sono d'accordo
però
come che l'ha impostato lui, perché chi ci fa vedere che Francesco è amato da tutti, i media, perché altrimenti non si vedrebbe niente. Per cui la difficoltà di dire cos'è divino, per poter dire se la società attuale ha bisogno ancora di più del divino, è un po' difficile. Io ho la sensazione, cioè non la sensazione, mi sto accorgendo per tanti piccoli motivi anche, che siamo verso a un cambiamento. È come che diceva, non so chi, forse Lampedusa, bisogna che tutto cambi perché rimanga tutto uguale.
Sì, sì.
Ecco. Per cui adesso la società sta scegliendo i suoi punti di riferimento per il futuro, per riorganizzarsi per il futuro. Per cui la politica internazionale si vede come agisce, perché hanno fatto disastri perché si arrivi, perché loro studiano scientificamente la situazione, che si arrivi a quello che siamo arrivati oggi con l'esodo, chiamiamolo biblico, come si usava dire una volta, tutti gli sfollati, tutta quella gente là, per poter fare un nuovo ordine mondiale, naturalmente basato sull'economia, prima di tutto. E poi, se si riesce, attraverso i media, a dare una sensazione di etica, di divinità, chiamiamola come vogliamo, per imbrigliare le menti, arrivano al loro scopo. Se invece, e sarebbe per me auspicabile, non si riesce, il popolino fa una certa resistenza, comincia a ragionare con la sua testa, sbagliato, giusto che sia, ma ragiona con la sua testa, allora vanno più pesanti e creano certe situazioni che dopo la fin fine non fanno ottenere i loro scopi. Per cui non è un... cioè è solo un cambiamento per la società, perché sembra che se tu vedi i valori sono cambiati, sono diversi. Dopo vai in determinati settori, lui è andato al funerale e allora il rito è quello, no, non si scappa, perché
così ci sono anche i riti civili adesso.
Beh, no, bene, ma ho detto che lui è andato, se invece va a un rito civile è tutto diverso. Ecco, dopo facciamo la proporzione, forse non lo so, il 70% è religioso, il funerale anche proprio perché si è presi, oppure non si è informato, insomma si va bene, dai, faremo,
sì, sì.
È il 30%.
Ecco,
Sì, ecco, cioè è solo un cambiamento, non. Il potere, perché bisogna metterlo, diciamo, il potere adopera tutti i mezzi per poter tenerselo. Per cui la società al giorno d'oggi, anche se sembra che i ragazzi, i giovani, adesso io ho un nipote che ha 17 anni e la nipote ne ha 13, e delle volte faccio fatica a fare anche una conversazione, mi devo adeguare io a loro, no? Perché ancora non vedono il nonno poverino che, ecco. Per cui, però, non è mancanza o declino, niente, stiamo mutando, però alla fin fine, secondo me, non cambia niente.
Sì.
Io non... sì, molta gente non è più... appartiene, diciamo, a nessuna credenza, ma ci sono molti cristiani credenti, professionisti, conosco persone in tutti i settori. È una scelta che da adulti si fa e motiva una vita. Non mi sembra che è inevitabile che scompaia la...
Cioè che il problema religioso sia un problema del passato.
Sì.
No, lei dice che è un problema anche attuale, vivo.
Sì. Anche perché poi ti dà un senso di comunità. Si sta perdendo il senso di comunità. Adesso tutti davanti al computer e così via. Per cui nella società italiana c'è ancora un po' di più. Però mi sembra che ci sia il bisogno, anche quello ti spinge a trovare una comunità dove con cui ti identifichi.
Altre nome?
No.
No, io vorrei integrare un attimino, Gianni. Che ci sarebbe ancora necessario, diciamo, quei valori che il cattolicesimo, dato che siamo qui, ci ha inculcato per la società. Perché al di là dei spauracchi che ha fatto Ciabalariù, io non ho avuto questa esperienza, era sempre di essere buoni, di essere onesti, di essere così qua, individualmente. Se poi questi insegnamenti li trasportiamo alla società, si dovrebbe avere una società migliore. Ecco, in quel senso, però, sarà difficile che usino quei metodi, cioè quei non so come definirli, perché il cambiamento, però la società avrebbe bisogno di un divino che desse un'equità alle cose, però non si sa.
Posso aggiungere una cosa che è inerente a quello che hai detto tu, ma soprattutto sul discorso perché c'è bisogno del soprannaturale per avere un senso di comunità? Noi non siamo capaci umanamente di sviluppare un senso di comunità. Dobbiamo aggrapparci a qualcosa che non esiste o che potrebbe esistere per stare uniti e stare bene assieme? Perché non abbiamo le capacità da sviluppare umanamente e realmente per stare bene assieme?
Avevamo i partiti?
No, cioè voglio dire,
cioè,
ho capito, ma...
Luoghi di aggregazione, sono
minuti. Io rispondo, ma non lo faccio perché
sono... Renata, io credo che quando tu ami le persone, sei disinteressato, fai comunità, un po' di divino ce l'hai dentro anche se non ti rendi conto. Io penso.
Sì, ma perché?
Perché umanamente solo siamo...
Ma perché costruire un divino?
Ubi caritas et amo liquidaris est.
Sì, ma è vero.
Ma il nostro sentimento è umano.
Ma tu dici che è umano, ma se è buono, fa parte del divino.
E allora non è mio, qualcuno me l'ha dato.
Ma perché fai questa scissione?
Ma sì, voglio dire, se è umano, perché non gli diamo la paternità che ha? È umano.
Non parlo di me.
Va bene, io penso che abbiamo sostanzialmente proposto tutte le domande, praticamente. C'era una che però mi sembra un po'...
Siamo stati bravi.
No, sì, abbiamo... sì. Dalle vostre risposte emerge, secondo me, che questo problema non è molto attualizzato, cioè che voi, almeno per alcuni di voi, si tratta di esperienze, di problemi che sono rimaste legate alla condizione infantile, no? Poi sono stati abbandonati perché ritenuti non più adeguati rispetto a una maturazione personale e crescita. Quindi, riguardo alla questione, però ci sono, diciamo, sono state proposte delle esperienze di
religiosità naturale, diciamo così, no? Che si collocano al di fuori della tradizione religiosa ufficiale e che si collegano invece a un tipo di identità che esiste, che è sempre esistita, che non è, questa è una cosa nuova, che fa parte della nostra tradizione, anche questo, che è la religiosità panica, la religiosità naturale, insomma. E poi cosa possiamo dire ancora? Ecco, se riguardo, non so se la risposta sia molto chiara, quando ho fatto la domanda siamo di fronte, voi avete detto che per lo più rilevate indifferenza in mezzo alla gente, no? Che questa è una risulta abbastanza formale quella che rimane, no? Giusto? Sì, più o meno
così. Più di così.
Ecco, sì. Però le risposte che avete dato riguardo alla domanda, ma si tratta di un momento transitorio o di un tramonto definitivo della religione, mi pare che su questo non c'è stata una risposta chiara.
Ma per me è transitorio.
Cioè che tornerà di nuovo il...
Senz'altro. Perché è quello...
Il lavoro innato dell'uomo come...
Invece,
diciamo... Io penso che è un discorso di passaggi. Allora, a me piace come le ultime parole di Margherita Hack, che pensava che fosse una favola. Cioè, voglio dire, ma è questo il problema di come uno si pone di fronte alla vita. Se ha una visione materialistica, o se invece ha una visione spirituale. Quindi se lui pensa che lo spirito prevalga, il pensiero prevalga sulla materia o viceversa. È questo che divide le persone, fra chi pensa alle cose reali e chi invece pensa a qualcosa oltre. E quindi questa è la differenza.
Io penso, non sono d'accordo, ma non sembra semplicissimo, ma non importa.
Però...
Prego.
Se posso aggiungere, sì. Io non sono intervenuta sul discorso se la considero una fase transitoria o definitiva. Io sono molto scettica che si vada incontro a dei cambiamenti auspicabili, nel senso che ci senta bisogno di andare verso, genericamente dico, il divino, perché il mio scetticismo nasce dalla constatazione di questa società così squisitamente consumistica, materialistica, e dove il fulcro vitale è la ricchezza, il benessere, e per questo io non sono molto d'accordo su quello che è stato detto su questa figura nuova che abbiamo di Papa, perché qualcuno era scettico e dice insomma che sono un po' formule. Io vedo in questa figura che si chiama Francesco un elemento di novità proprio perché proviene dalla Chiesa, uno svecchiamento eccetera, per cui l'umanità credo che abbia come forma di speranza visto il nuovo che potrebbe lui costituire, dico lui, insomma tutta quello che lui vuole cambiare potrebbe essere un centro di attrazione e trascinare anche altri, cioè questo io che non sono credente trovo che è una figura profondamente innovativa.
È stato tirato per i capelli però su tante cose il Papa, e allora dopo concede.
Vabbè, però
io
vorrei aggiungere una piccola cosa di considerazione. Cos'è il divino? È il bisogno di autorità, è un'autorità superiore che mette d'accordo tutti. Quindi c'è anche questo aspetto, abbiamo bisogno di un qualcuno che sovrasta tutti gli altri, invece fra umani è difficile metterci d'accordo con la comunità, è questo il discorso. Allora, quindi avere un'autorità superiore che mette, quindi il bisogno di un'autorità.
Ma non solo, è anche una risposta.
Quindi, politicamente il bisogno di un'autorità.
Quindi quel bisogno di autorità è permanente, dice quindi anche
perché chi non vuole prendersi la responsabilità
delega.
Ci sarà uno più alto.
No, secondo me sarà anche questo, però è una risposta che tu, uomo, non hai all'origine delle cose, al senso, alla creazione, ed è la speranza di salvezza, di giustizia, che in questo mondo c'è pochezza.
Giochiamo su quella notte.
Per cui io penso che sarà sempre una parte dell'umanità, che per ora perlomeno, e anche per un po' di tempo, io credo che continuerà a darsi questa risposta.
Chi va a Lourdes ha speranza.
Però la mia non è una critica.
No, ognuno si aggrappa a quello che pensa possa salvarlo.
Ma questo, guarda che però, certamente è un aspetto della realtà, ma non è tutta la realtà. Ci sono esperienze spirituali religiose che non si identificano con quello che dici.
Però, voglio dire, c'è tutto di più, nel senso, nel calderone, no?
Allora, io direi, se siete d'accordo, chiudiamo qui. Abbiamo conversato un'oretta. Adesso vediamo, cioè vediamo adesso da questa trascrizione, dopodiché passiamo il testo.
Secondo te posso pubblicarlo o lo tengo pubblicato riservato?
Non pubblicarlo subito perché...
No, ferma, no, voglio capire se la registrazione posso pubblicare o se invece la metto su una parte riservata che lei la scarica.
Sì, meglio
così.
Perché sennò mi sembra non molto corretto che uno
non
va
so,
a sentire.
Però io
cioè, siccome la cosa la facciamo per loro.
Quindi non è un incontro pubblico.
Non è un incontro pubblico,
perfetto.
Cioè, magari loro dicono di sì, ma io questo.
Ma secondo te potrebbe essere pubblicato, secondo voi? Cioè potrebbe essere interessante.
Una delle domande.
Ma secondo me, ma sono io che rispondo che non sono pubblicato, ecco a rispondere, secondo me. Per delicatezza noi dobbiamo aspettare che sia loro perché l'abbiamo fatto per loro e loro lo vogliono pubblicare.
Va bene, e questo è il discorso. Ma per noi secondo te sarebbe da pubblicare? O è riservato perché qualcuno ha detto anche cose personali, non so, però non ha non lo so,
anche se questo anche sia cose personali.
Può essere interessante, può essere utile, può essere.
Non sono i cognomi, quindi non sono sì, appunto.
Posso dire un'ultima cosa?
Sì.
E, per esempio, a me fa sempre pensare, come te dici sempre, adesso in funzione dell'aldilà, in funzione dell'aldilà. Io non mi preoccupo mai dell'aldilà, cioè cerco di vivere il meglio che posso con i valori che mi dà la mia coscienza e valutando anche bene quello che ho, sono fortunata, non so. E se domani non c'è niente non è una cosa che mi preoccupa.
Però hai giocato tanto.
Eh?
Ho sperato, io ho giocato, ho preso l'Eta Superenalotto, se non lo prendevo non prendo niente.
No, a parte che non gioco da nessuna parte. Cioè, per me, vivere bene adesso.
Non ha fatto la scommessa di Pascal.
No, ma lei.
No.
Male che vada, lei ha scelto, no? Chi invece non sceglie?
Io voglio vivere bene adesso. E sono convinta che sia un valore vivere bene.
Ma stai seguendo un percorso che ti porta alla salvezza. Questo è il percorso.
Ma che te l'ha
detto? Ogni giorno,
si dice che la salvezza è momento per momento. La salvezza non è un futuro, ma è vivere ogni momento.
Allora un po' sconfessa la religione, perché la religione ti prepara alla salvezza.
Io sono cresciuta in collegio dalle suore, 9 anni. Perciò mi hanno inculcato tutto quello che... Io non ho nessun peso, nessun strascico, niente di niente. Io sono io. Mi sono sganciata, ma senza astio. Così. Naturalmente, ho perso le frange.
Va bene, allora diciamo, noi teniamola un po'
così,
riservata, poi
vedremo.
Poi ho tutta la trasferenza, come faccio questo contatto con lui, con te?
Sì, poi allora, secondo me è scritta.
Per lei,
non ti dico.
Ci sentiamo.